State ascoltando SBS Italian.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
Tante storie da raccontarvi oggi nella nostra pagina sportiva, dal calcio con il racconto della 31esima giornata di Serie A al tennis, dove i trionfi italiani portano gli azzurri a quota 101 titoli ATP, e poi ancora al ciclismo con il successo di Pogacar al Giro delle Fiandre, e arriviamo alla Formula 1 con Verstappen che torna alla vittoria nel Gran Premio del Giappone. Mi sa che ci servirà una guida in tutto questo, e fortunatamente qui con me ora Paolo Gallo. Buongiorno.
Buongiorno a te Max, un buongiorno ai nostri ascoltatori. Ci vorranno anche un paio d'ore, no, per raccontare tutto, però
mettetevi
no.
comodi, mettetevi comodi, e iniziamo però subito, quindi non perdiamo tempo. Partiamo dal calcio e partiamo proprio dal top dell'Inter, che ha pareggiato a Parma.
Esatto, ha pareggiato in rimonta a Parma, o meglio il Parma ha rimontato l'Inter, perché se la scorsa settimana Sommer, il portiere dell'Inter, aveva fermato la rimonta dell'Udinese a San Siro, questa volta nulla può fare per evitare quella del Parma, che sotto di due gol nel primo tempo trova il modo di pareggiare e quasi vincere al Tardini. Storicamente il Parma è un po' la bestia nera dell'Inter, soprattutto al Tardini. Potremmo andare indietro nel tempo, nella storia insomma della Serie A, per citare alcuni episodi, però magari lo faremo in un'altra giornata.
Altrimenti
Max,
ci saranno quattro
di
ore.
Sì, esatto, abbiamo già tanto no, di cui parlare. No. Comunque per l'Inter si tratta di un mezzo campanello d'allarme ufficiale, perché nelle ultime partite la squadra è apparsa a corto di fiato e forse anche a corto di alternative valide, quindi un po' sembra un po' una favola quella dell'Inter, delle due squadre in una, insomma, della rosa lunga dell'Inter, perché i cambi infatti non riescono a mantenere il livello di gioco dei titolari. Emblematica in questo senso la sostituzione al 65esimo di Lautaro, visibilmente contrariato, con Correa, mentre il risultato era ancora sul 2-1 per i nerazzurri. In molti si sono chiesti: ma perché Correa e non Arnautovic, ad esempio, apparso decisamente più in forma rispetto all'argentino? Comunque nella partita in realtà al nono è il Parma che si rende pericoloso, con un'azione costruita dal basso con il portiere Suzuki che riesce a trovare Sommer libero alle spalle della prima linea di pressing interista. Il centrocampista serve un pregevole filtrante per Valeri, che di prima intenzione mette in mezzo per Bonny, l'attaccante del Parma, che si fa respingere da Sommer. Ve l'ho raccontata perché è un'azione bellissima, insomma, se avessero segnato sarebbe stata una delle azioni più belle di questa giornata. Però la partita rimane sullo 0-0 fino al 14esimo, quando l'Inter passa con Darmian, che finalizza una bella azione rifinita, niente, neanche farla apposta, da Di Marco, autore, se ricordate, di due assist anche nella partita con l'Udinese. Poi Mann spreca da vicino contro Sommer, Lautaro spreca il 2-0 per l'Inter, e poi a ridosso dell'intervallo al 44esimo Thuram, anche con una conclusione abbastanza fortunata, riesce a portare l'Inter sul doppio vantaggio. Per chi ha visto la partita vi sarà piaciuto, o almeno fatto sorridere, la faccia del papà di Thuram, Lilian Thuram, in tribuna, che è apparso, insomma, ha fatto una faccia quando il figlio ha segnato questo gol fortunoso, come per dire: guarda,
ho riletto il termine gollonzo dopo molti tempi.
Esatto, il padre in faccia ci aveva stampato, quella scritto: non voglio neanche esultare per questo gol. Comunque nel secondo tempo, come accaduto con l'Inter, con l'Udinese, cosa fa l'Inter? Abbassa il baricentro, forse è ancora a corto di fiato, forse per gli uomini che entrano, e al 59esimo il giovane Bernabé da fuori area trova un gran gol con il mancino, che rimette in partita il Parma, e da lì a meno di 10 minuti arriva il pareggio con Ondrejka, complice anche una deviazione di Acerbi. Ondrejka che ha firmato il 2-2 con una conclusione di una bellissima azione personale. E al 90esimo vi staremmo parlando di un'altra partita se Pellegrino, attaccante del Parma, avesse segnato, insomma, il match point da pochi passi. Quindi si conclude 2-2. Ora l'Inter è attesa dal quarto di finale di Champions contro il Bayern Monaco in programma mercoledì mattina, ora australiana ovviamente, e poi settimana prossima dal Cagliari. Per il Parma un punto prezioso, anche se la salvezza resta ancora lontana, perché nelle prossime tre partite ci saranno Fiorentina, Juventus e Lazio ad aspettare gli uomini di Chivu. A fine partita Farris, il vice di Inzaghi, in conferenza stampa ha parlato di questi cambi che non riescono a mantenere il livello dei titolari. Ascoltiamo.
Ma sai, poi dipende anche il momento in cui entri, perché se la squadra in quel momento è in leggero down anche mentale, è difficile trovare le giocate. Purtroppo in alcune situazioni siamo costretti a fare cambi, in altre sono cambi per salvaguardare il futuro della stagione degli stessi giocatori. Sappiamo benissimo che non possiamo rischiare troppo con alcuni. Lautaro rientrava da un infortunio, Di Marco uguale, ci sono tante partite. Non possiamo andare in gestione, ma bisogna pensare a quello che succede, a quello che sarà il futuro. Ripeto, non credo che sia colpa solo dei cambi, perché è chiaro che tutti ci devono dare qualcosa, ma vale anche per quelli che sono rimasti in campo e devono cercare di gestire insieme agli altri la partita.
Insomma, un po' in colpa dei cambi e un po' no, giustamente Farris, appunto, in conferenza stampa, perché Simone Inzaghi squalificato ha detto bisogna pensare alla partita, ma bisogna dare un occhio anche a quelli che saranno gli impegni futuri, e alle volte purtroppo non si può portare a casa sempre il risultato. Dall'altra parte Chivu, allenatore del Parma, ex gloria nerazzurra, ovviamente contentissimo del risultato dei suoi, ha parlato del cambio a inizio ripresa, che il cambio di modulo che ha portato i suoi anche a riprendere questa partita, chiedendo scusa a uno dei suoi giocatori, ovvero Pontus Almqvist, a cui aveva chiesto dei compiti che poverino lui non era riuscito a portare a termine. Ascoltiamo.
Il merito è dei giocatori che entrano in campo, che capiscono quelle che sono le tue richieste, quello che tu visualizzi una partita, cerchi di creare quel comfort ai giocatori, di non metterli in difficoltà. Per oggi ho messo in difficoltà un giocatore, ho messo in difficoltà probabilmente un reparto, ho messo in difficoltà delle cose che avrei potuto semplificarle, ma ci credevo anche nella nostra forza, nel nostro palleggio, e ho scelto di chiedere questo sacrificio a Pontus, di farmi il quinto per poi averlo come esterno alto a destra in fase offensiva, e il ragazzo era in difficoltà. A me dispiace, però alla fine il merito è sempre dei giocatori. Un allenatore può avere delle idee, ma se i giocatori non rispondono alle sue idee diventa tutto un lavoro inutile. Poi
diventa difficile, magari non completamente inutile, però insomma fa anche effetto sentire un allenatore tornare indietro sui suoi passi, chiedere scusa a un proprio giocatore per aver sbagliato così nel dargli determinati compiti prima della partita. Quindi questo era Chivu, allenatore del Parma.
E ora andiamo a raccontare il passo falso dell'Atalanta, che ha perso in casa contro la Lazio.
Insomma, l'Atalanta, se per l'Inter si può parlare di campanello d'allarme, per l'Atalanta si tratta di un vero e proprio allarme, anche se non è così per Gasperini. Ascolteremo dopo. Gli uomini, insomma, i nerazzurri incassano la terza sconfitta consecutiva senza riuscire a segnare nemmeno un gol. Forse questa è la novità più ancora della terza sconfitta consecutiva, perché l'Atalanta è sempre stata una squadra capace di realizzare molti gol. Non avviene da tre partite a questa parte. La Lazio invece torna finalmente alla vittoria, un successo che mancava dallo scorso 3 marzo, quando aveva battuto il Milan in trasferta a San Siro per 2-1. Nel primo tempo succede ben poco, e nel secondo tempo che l'Atalanta ha l'occasione per passare in vantaggio. Al quarto minuto della ripresa Retegui si trova a pochi metri dalla porta, ma il portiere della Lazio Mandas è bravo appunto a neutralizzare il tiro dell'italo argentino. Poi al 53esimo proprio Mandas, il portiere biancoceleste, è lui che effettua un lancio lungo sul quale Kolasinac e Heinen, due difensori dell'Atalanta, si scontrano tra di loro, lasciano campo libero a Dele Bashiro, che di testa serve Isaksen, che tutto solo davanti a Carnesecchi non sbaglia e porta in vantaggio la Lazio. Ancora una volta, come la scorsa settimana contro la Fiorentina, un errore difensivo condanna i bergamaschi. Quindi nel finale l'Atalanta prova il forcing, ma non riesce, insomma, a succedere. Gasperini a fine partita gli viene fatto notare, insomma, queste tre partite senza vittoria, senza gol. Gasperini non è così tanto, diciamo, come si può dire, amareggiato per la sconfitta, è amareggiato più che altro perché la sua squadra non riesce a realizzare, pur facendo una buona prestazione. Però a Gasperini viene fatto notare anche il cambio di Lukman e Retegui nella ripresa, forse un po' troppo troppo, perché insomma togliendo due attaccanti poi non riesci più a recuperare. Sentite la sua risposta.
È stato un errore, abbiamo già detto, doveva uscire solo Retteghi e entrare Maldini. Purtroppo c'è stato un'incompressione tra Ademola, Ederson, Ade, Ede, e questo ci è costato il cambio. Guarda, adesso è proprio una domanda fuori luogo in una partita come oggi, no? Noi abbiamo 7 partite e poi ci sarà... che la cosa più importante è questa, è quella di ritrovare dei risultati consoni alle prestazioni della squadra. Tutto il resto, insomma, è sicuramente meno importante.
Questa seconda parte della sua dichiarazione si riferiva alla domanda del giornalista di DAZN che gli chiedeva: ma non è che il suo annuncio di non rinnovare con l'Atalanta ha causato un po' di emergenza nella squadra? E la sua risposta appunto è stata: non mi sembra il caso di fare questa domanda. Dall'altra parte Baroni, allenatore della Lazio, ovviamente contentissimo, ha fatto effetto l'abbraccio a fine partita tra lui e il capitano della Lazio, insomma della soddisfazione, insomma dei due di finalmente uscire da questo momento di difficoltà. Ascoltiamo.
Sapevamo che era un momento delicato, ma non tanto per le partite che abbiamo davanti, no? E quindi andare a affrontarle adesso con una prestazione così, io parto da quello, prestazione di squadra, prestazione di insieme. Abbiamo ritrovato tutti, abbiamo ritrovato le nostre rotazioni, abbiamo ritrovato i ragazzi che sono arrivati, credetemi, abbiamo lavorato tantissimo per renderli anche pronti a questo tipo di prestazione che hanno fatto oggi. Stanno rientrando giocatori che li avevamo avuti fuori per molto tempo, e quindi tutte queste situazioni, ecco, forse erano all'interno di quell'abbraccio con il capitano che comunque era l'abbraccio verso tutta la squadra.
E insomma, quindi anche la Lazio riesce a ritrovare la vittoria. Queste erano le parole di Baroni, allenatore dei biancocelesti.
E nel posticipo serale invece è finita in pareggio tra Roma e Juventus.
La Juventus era arrivata a questa partita per confermare la vittoria ottenuta contro il Genoa, mentre la Roma per continuare la rincorsa all'Europa, che fino all'arrivo di Ranieri sembrava un'ipotesi assolutamente remota. Finisce in pareggio, una partita ricca di occasioni da entrambe le parti, e al secondo minuto che Weah si fa vedere dalle parti di Svilar con un tiro da fuori, ma Svilar riesce a smanacciare in calcio d'angolo. Al 24esimo arriva la grande occasione per la Roma, ma Cristante finalizza una bella azione centrale, ma Kalulu, il difensore della Juventus, salva, insomma, con una scivolata miracolosa. Due minuti dopo, al 26esimo, ci prova Nico Gonzalez di testa, ma Svilar, ancora portiere della Roma, compie un altro miracolo che smanaccia, insomma, il colpo di testa di Gonzalez sulla traversa. Poi dopo qualche minuto è El Shaarawy che ci prova, ma Di Gregorio è attento e respinge, e poi arriva al 39esimo il gol di Locatelli su una respinta della difesa della Roma. Il centrocampista juventino calcia al volo da fuori area e trova il gol dell'1-0. C'è da dire che nel primo tempo la Juventus è apparsa in totale controllo della partita. In alcuni momenti la percentuale di possesso palla dei bianconeri è arrivata addirittura all'80%. Nella ripresa però, al terzo minuto, Shomurodov sugli sviluppi di un calcio d'angolo lasciato, insomma, completamente solo sul secondo palo, pareggia. E poi da lì a poco succede poco altro, e quindi la partita termina appunto 1-1. A fine partita Tudor, allenatore della Juventus, viene fatto notare che, insomma, l'ennesimo gol subito su calcio piazzato. Ascoltiamo la sua risposta.
No, sono d'accordo, bisogna concedere meno, anche se la struttura oggi che mancava, diciamo, di Bremer e Gatti, no, anche Cabal, cioè è la struttura dei giocatori che decide tanto, ecco. Poi è chiaro che bisogna mettere attenzione, bisogna mettere tutte, ecco, io mi sono appoggiato a modo di difendere che facevano finora, ecco, che cioè, vedremo in futuro come sicuro che c'è da migliorare da quel punto di vista, ecco.
Insomma, le parole di Igor Tudor, allenatore della Juventus, dice: io sono arrivato da poco, ancora questi errori sono frutto della vecchia gestione. Vedremo se nelle prossime partite questo dato migliorerà in casa juventina. Dalla parte della Roma invece Ranieri commenta in una maniera abbastanza classica. Dice a fine partita: quando non si può vincere, almeno non perdi. Ascoltiamo.
È stato bello che abbiamo subito ad inizio del secondo tempo pareggiato la gara e poi ci siamo assestati e abbiamo, quando si capisce che non puoi vincere, l'importante è non perdere, per cui rischi il giusto ma non più di tanto.
Queste le parole, un estratto piccolissimo dell'intervista di Ranieri a DAZN, che è stata un'intervista comica per come si può dire. Vi faccio sentire adesso un estratto dell'inizio dell'intervista di Ranieri appunto a DAZN, quando c'è stato un lapsus della giornalista che ha detto: Ranieri, quando è arrivato lei la Roma era a 3 punti dal terzo posto e adesso ha fatto una sorta di miracolo. In realtà la Roma era a 3 punti dal terzultimo posto. Ascoltiamola. La risposta di Ranieri.
E pensare che la Roma a metà novembre era a 2 punti dal terzo posto quando arrivò Ranieri sulla panchina della Roma, l'aggiustatore l'hanno definita così, Ranieri, ma lei è tanto, tanto altro. Buonasera e benvenuto.
Buonasera, beh, più che dal terzo posto, il terzo posto sto a discendere.
Lo so.
Mister, si è rovesciata la classifica, mister.
Ha fatto un bel lavoro, siete sesti ora.
Mister, hai fatto un disastro, hai preso la Roma terza e sesta adesso.
Belli, siete contenti lì, se rinasco faccio pure io il commentatore e l'opinionista.
E insomma, questo è l'allenatore della Roma Ranieri, che durante la stessa intervista, Buffon, ex Gloria Juventina, ora commentatore di DAZN, ha chiesto appunto all'allenatore se ci fosse una possibilità anche remota di vederlo ancora sulla panchina della Roma. Lui ha detto: no, io avevo già smesso l'anno scorso, sono rientrato perché la Roma è una questione di cuore, ma l'anno prossimo io voglio fare altro, voglio vedere il mondo, perché in questi anni l'ho girato ma non l'ho mai visto.
che bel progetto, e su questo non so se riflettere, no, magari prima,
sì.
no, prima di andare in pausa riflettere su questo progetto di Ranieri, magari anche il nostro, chi lo sa, riproviamo magari i risultati classifica della Serie A, Paolo.
Allora, questa giornata era iniziata con Genoa, con la vittoria del Genoa contro l'Udinese per 1-0, il Monza ha perso 3-1 in casa col Como, Parma-Inter 2-2, Milan-Fiorentina 2-2, Lecce-Venezia 1-1, Empoli-Cagliari 0-0, Torino-Verona 1-1, Atalanta-Lazio 0-1 e Roma-Juventus 1-1. In attesa di Bologna-Napoli, che si giocherà nella mattinata di domani, ovviamente orario australiano, la classifica vede l'Inter prima a 68 punti, secondo posto il Napoli a 64 punti, poi l'Atalanta a 58, quarto il Bologna a 56, a pari punti con la Juventus, sesto posto per la Lazio a 55, Roma a 53, Fiorentina a 52, Milan 48, Torino e Udinese 40, Genoa 38 punti, Como 33, Verona 31, Cagliari 30, Parma 27, Lecce 26 e poi le ultime tre, Empoli 24, Venezia 21 e l'ultima il Monza 15 punti.
E ora noi ci prendiamo una piccolissima pausa, torniamo tra pochissimo per proseguire il racconto di questo fine settimana sportivo, vi aspettiamo. E riprendiamo la linea in diretta per proseguire il racconto di questa pagina sportiva di oggi, lunedì 7 aprile, assieme a Massimiliano Gugli e a Paolo Gallo. Riprendiamo quindi dal discorso calcio con la 31esima giornata del campionato di Serie A, andando al pareggio tra Milan e Fiorentina per 2-2.
Pareggio tra 2-2 appunto tra Milan e Fiorentina, che diciamo non fa bene a nessuna delle due, soprattutto al Milan. Per il Milan era l'occasione di riavvicinarsi ai posti che valgono un posto in Europa per la prossima stagione. La Fiorentina a sua volta era un'occasione per come è andato, insomma, il risultato della Roma, insomma, riavvicinarsi a quel sesto posto, insomma, che vale l'Europa per la prossima stagione. È una partita bella, è stata una partita bella, come dirà anche Palladino, allenatore della Fiorentina, in conferenza stampa, che ha visto un po' il copione solito per i rossoneri, che ancora una volta sono stati capaci di rimontare una situazione apparsa disperata, perché dopo 10 minuti la Fiorentina era già in vantaggio di 2 gol, prima per un autogol del difensore milanista Cho e poi per un gol dell'attaccante azzurro Ken. Subito dopo il Milan era riuscito a accorciare le distanze con Abraham al 23esimo e poi al 64esimo Jovic ha trovato il gol del pari. Ha fatto effetto soprattutto il secondo gol del Milan, soprattutto per l'errore di lettura della difesa della Fiorentina, che anche sul gol di Abraham era rimasta colpevole di non aver difeso nel modo giusto. È stato fatto notare questo in conferenza stampa a Palladino, allenatore della Fiorentina. Insomma, il giornalista gli ha chiesto se fosse preoccupato per questi cali di tensione, questi cali di concentrazione della difesa viola. Ascoltiamo la risposta di Palladino.
Ma va, io mica guardo il gol subito centrale. Era una partita che abbiamo preparato in questa maniera qua, perché se il Milan te lo porti in casa tua ti fanno male con le grandi qualità che hanno. Noi abbiamo preferito darle a prendere con coraggio, avanti, non portarcele in casa nostra, quindi andare con un baricentro più alto, sapendo che potevamo aprirci un po' dietro, potevamo rischiare, però il piano gara era quello, avevamo messo in conto questo, era tutto preventivato. Poi giocatori di grande qualità ti possono far male, però mi è piaciuto proprio il coraggio della squadra, quindi questa partita credo che sia stata proprio bella, erano anni che non vedevo una partita così bella, penso che sia un bene per il calcio.
Una risposta un po' diplomatica quella di Palladino, che ha cercato di spostare l'attenzione sul problema appunto dei suoi per portarlo sulla bellezza della partita. Insomma, ha fatto effetto questa risposta. Dall'altra parte con Ciesao ha come solito dato quella spiegazione del calo mentale dei suoi, ci sta lavorando, però a questo punto non vediamo i frutti.
Parliamo ora della lotta per non retrocedere, come sono andati gli scontri diretti tra Lecce e Venezia e Empoli-Cagliari.
Allora, Empoli-Cagliari è stata una delle partite più brutte del campionato, almeno a detta di tanti. Anche nel post partita Nicola ha detto: noi cerchiamo sempre di, allenatore del Cagliari, noi cerchiamo sempre di portare un bel gioco, non sempre ce la facciamo. Oggi è stata proprio una partita brutta di cui salviamo soltanto il risultato, appunto un punto che per il Cagliari vuol dire essere distante bene sei lunghezze dal terzultimo posto, soprattutto mantenere l'Empoli, che è terzultimo in questo momento, a sei lunghezze. Dall'altra parte invece D'Aversa ha sottolineato ancora una volta il problema dei suoi nel non riuscire a fare gol. Ascoltiamo.
E mi sa che non ce l'abbiamo in questo istante.
Ah, non ce l'abbiamo. Va bene, allora te lo riepilogo io. Insomma, ha detto bisogna vedere un po' anche lo storico dei calciatori che giocano per noi. Come per dire non abbiamo giocatori in grado di fare tanti gol. L'altra partita, appunto, Lecce-Venezia è finita 1-1. Il Venezia era finalmente passato in vantaggio dopo 7 partite, facendo soltanto un gol nelle ultime 7 partite. È riuscito a segnare, questa volta con un autogol di Gallo, difensore del Lecce. Quindi ascoltiamo Di Francesco a fine partita.
Ma il fatto che questa vittoria manca da tanto tempo è quello che ci condiziona anche un po' di più mentalmente. Il fatto che facciamo pochi gol, arriviamo lì davanti, e secondo me non abbiamo quella lucidità nelle scelte finali, non andare a calciare in porta, cose che invece magari in settimana, dicevo l'altro giorno, abbiamo fatto venerdì non so quanti tiri. Dubiam arriva davanti, o calcia d'interno, o calcia, chiude da una parte e chiude dall'altra. Sto giro è arrivato e ha tirato alto, per dire un esempio. O altre situazioni dove dobbiamo essere un pochino più determinati nell'ultimo passaggio. Facciamo un angolo, uno schema che si sono inventati loro nel finale, che in realtà poi rischiamo di prendere un contropiede, quando invece potevamo fare meglio quelli che abbiamo provato, quando è andato a calciare lo stesso Gittker, lo stesso Yeboah. Però non lo ritengo un pareggio, un cattivo risultato.
E insomma, un cattivo risultato alla fine diventa difficile per il Venezia, insomma, salvarsi senza vincere. Se non sbaglio è arrivato D'Aversa.
E qui ha suonato al citofono.
Ascoltiamo.
Le Solbakken possono determinare, come esposto dall'inizio, ha giocato 81 minuti, e qualche pallone nel finale l'ho anche perso, e quindi si fanno delle valutazioni per cercare di migliorare la situazione. E lì dove c'è la possibilità, a differenza di tante altre partite, di cercare di migliorare, e molto probabilmente avrei anche dovuto inserirlo prima. Non ci dobbiamo dimenticare lo storico dei giocatori, quindi sotto quel punto di vista è chiaro che non bisogna ragionare solo esclusivamente sul reparto offensivo. Un po' tutti credo che dobbiamo ragionare sul migliorare i gol realizzati.
Insomma, questo appunto era D'Aversa che diceva dobbiamo ricordarci che appunto i giocatori che fanno parte dell'Empoli non hanno uno storico così da cannonieri, da bomber, quindi se siamo dove siamo, sottotitolato non l'ha detto ma l'ha pensato, se siamo dove siamo un motivo ci sarà. Nella prossima partita, insomma, vedremo nella prossima giornata ci sarà lo scontro Venezia-Monza da tenere d'occhio, e poi ci sarà anche Napoli Napoli-Empoli, quindi si fa decisamente dura per la squadra di D'Aversa.
E questa era Cosa faremo da grandi, domanda che ci propone Lucio Corsi in questa sua canzone del 2019. Insomma, stiamo un po' riscoprendo questo artista dopo la quasi vittoria di Sanremo, che l'ha portato comunque a partecipare a Eurovision. Lo vedremo il mese prossimo, faremo il tifo per lui, ma intanto parliamo di altri tifi, quelli sportivi, grazie a Paolo Gallo che torna a trovarci per concludere il racconto di questo weekend. Ciao Paolo.
Ciao Max e un ben ritrovati agli ascoltatori di SBS.
Quindi basta calcio, adesso direi si passa al tennis. Con le vittorie di Cobolli e Dardari l'Italia raggiunge quota 101 titoli ATP.
Esatto, tra l'altro una curiosità di questi 101 titoli ATP, quasi la metà dei successi azzurri è arrivata negli ultimi 7 anni, dato che mette, diciamo, in risalto l'ottimo lavoro della federazione. È stata un'altra giornata da incorniciare per il tennis italiano, che mette appunto, ha messo una splendida doppietta a distanza di poche ore nel circuito ATP, perché Flavio Cobolli e Luciano Dardari si prendono la scena conquistando rispettivamente i tornei di Bucarest e Marrakesh, ricordiamo ATP 250. C'è un po' un dibattito sull'accento di Dardari o Darderi. Nella mia testa mi vedo Dario Castaldo in questo momento che mi sta dicendo Darderi.
Telefonerà adesso. Telefonerà.
Facciamo appello proprio a lui. Noi andiamo con Darderi. In attesa appunto del rientro del numero uno Sinner, è iniziato il countdown per gli internazionali di Roma, che appunto saranno tra qualche settimana. L'unica nota stonata della domenica arriva dal Master 1000 di Monte Carlo, dove Arnaldi esce di scena al primo turno. Comunque, tornando al nostro Cobolli, a Bucarest il giovane romano si prende il primo titolo ATP della carriera, battendo con un doppio 6-4 il favorito numero uno del torneo, ovvero l'argentino Baez, che è tra l'altro il numero 36 al mondo. Un successo meritato, arrivato dopo la delusione, diciamo, della scorsa stagione, quando perse la sua prima finale sul cemento di Washington. Tra l'altro Cobolli con questa vittoria entra per la prima volta tra i migliori 40 al mondo, perché da lunedì, appunto da oggi, sarà numero 35 del ranking. Dall'altra parte invece, dopo poche ore dopo la vittoria di Cobolli, è arrivata quella di Dardari sulla terra di Marrakesh, là dove l'anno scorso trionfò il nostro Berrettini. Quindi 2 anni di fila, insomma, due italiani che vincono sulla terra rossa di Marrakesh. Per lui risultato finale 7-6 contro l'olandese Griekspoor. Per lui è il secondo titolo ATP dopo il trionfo di Cordova del 2023. Sentiamo alla fine, insomma, della gara, del match, Cobolli, la soddisfazione e anche un po' l'emozione nelle sue parole, e sentiamo anche il commento dell'ultimo punto, quello vincente di Dardari a Marrakesh.
And then I want to say thank you to my dad, to my team. I know it's always tough to work with me, but sometimes he's also happy and fun, like today. So thank you for everything.
Italy has another champion in Marrakesh, and Luciano Dardari.
Lei l'ha buttato sul Dardari, che ci sta. Comunque, nel frattempo,
sono scusati, esatto. Chi non parla l'inglese, l'italiano troppo bene, noi un po' meno, però insomma Dardari.
Andiamo
così oggi, noi, insomma, siamo così.
Esatto. Tra l'altro è iniziato, occhi fare puntati su Monte Carlo, le speranze italiane sono su Musetti e Berrettini.
Proseguiamo però il racconto della pagina sportiva. C'è il ciclismo, Tadej Pogačar, che torna al successo, lo fa in grande stile al Giro delle Fiandre,
in una fuga davvero fuori classe sul monte Quaremont. Tadej Pogačar si prende la scena e conquista per la seconda volta in carriera il Giro delle Fiandre, bissando il trionfo del 2023. Tra l'altro è stata una sorta di rivincita su Van der Poel dopo il duello perso sulla Milano-Sanremo. I migliori degli italiani ancora una volta Filippo Ganna, che chiude ottavo, meno brillante rispetto alla Sanremo, ma sempre tra i migliori. Ascoltiamo appunto a fine gara la gioia di Tadej Pogačar.
The goal was to win, but in the end it's hard to realize it, you know, and yeah, we did it, and yeah, I cannot be more proud of the team and how we raced today.
even though we had some bad luck, but in the end all was good, and I don't know, it's just I'm so happy to win in this jersey this race.
E insomma, Pogacar happy, felice di vincere. Appuntamento con il ciclismo domenica prossima, per la prima volta sarà il via della leggendaria Parigi-Roubaix.
E in Formula 1 invece Max Verstappen torna alla vittoria nel Gran Premio del Giappone.
Max Verstappen fa quello che gli riesce meglio, soprattutto in Giappone. Domina con freddezza e si prende un'altra vittoria costruita giro dopo giro, una gara diciamo da manuale, l'ennesima con l'olandese che tiene dietro entrambe le McLaren senza mai perdere il controllo. Da notare, cos'è successo durante questo Gran Premio? Da segnalare il piccolo grande capolavoro di Kimi Antonelli, sesto al traguardo, e un traguardo tutto suo perché a 18 anni e 7 mesi è diventato il pilota più giovane a guidare anche solo temporaneamente un Gran Premio di Formula 1, di essere al comando per un intero giro. Insomma, l'italiano ci fa sognare per quello che sarà il futuro. Vittoria per Verstappen, secondo è arrivato Norris, la classifica pilota vede Norris il primo posto a 62, Verstappen 61, Piastri 49.
E in conclusione dobbiamo fare gli auguri di pronta guarigione a qualcuno importante che ci ha fatto gioire molto in passato, recente passato,
sì, perché purtroppo arriva una brutta notizia per un atleta appunto che ci siamo affezionati nelle ultime settimane, raccontando appunto le sue imprese. Federica Brignone, vittima di un grave infortunio lo scorso 3 aprile durante la seconda manche dei giganti campionati italiani femminili di sci alpino. La caduta è stata pesante, frattura scomposta della tibia, del perone, insomma è già stata operata, si parla di 6 mesi di stop, quindi auguri di pronta guarigione a Federica Brignone. Certo che è un po' strana la vita alle volte, Max? Solo 2 settimane fa eravamo qua a celebrare le sue vittorie.
Non abbiamo adesso il tempo di riflettere su queste domande esistenziali. Lo faremo tra un attimo, fatelo anche voi, ma soprattutto tornate domattina puntuali alle 8 quando il programma in italiano di SBS tornerà ad essere in onda. Da parte nostra, Massimiliano Gugole, Paolo Gallo e tutti noi, l'auguri di una buona giornata.
Buona giornata a tutti.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.